Vorrei cominciare oggi con la preghiera di Martha Robben, dal suo diario. Signore mio Dio, che nutri ogni giorno, che mi nutri ogni giorno del tuo corpo sacro, che mi inondi del tuo sangue redentore, che mi arricchisci della tua santa anima, che mi immergi nella tua divinità. Io non amo, io non desidero, io non cerco e non voglio e non gusto se non te. Che il mio cuore e tutto il mio essere sospirino e tendano solo verso di te. Che io sia tutta tua, tutta occupata da te solo. Che io dimori perpetuamente con te, in te, unita a te, per essere consumata interamente in una fornace ardente del tuo cuore divino, filialmente unita al cuore immacolato della mia cara madre, che io voglio glorificare, vi voglio lodare, ti voglio servire, ti voglio obbedire fino in fondo per sempre. Amen. Ecco, una bella preghiera presa dal diario di Marta, questa donna che ha deciso di seguire Gesù fino in fondo, di non giocarsi a metà. È molto bello pensare che questa donna ha lottato per 10 anni, non si può pensare a Marta che dice ma il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, ma lei stessa parlando della sua situazione dice ho lottato con Dio fino allo spasimo. Ecco, io credo che la vita cristiana è una lotta, se non è una lotta non è vita cristiana, è altro, è New Age. La New Age è lo star bene, la vita cristiana è scegliere il bene, che non è lo star bene. Gesù sulla croce non stava molto bene, non so cosa ne pensate voi, ma bisognerebbe provarci, io non ho mai provato, non è uno star bene, ma è il bene. Marta stava malissimo, viveva nella sua situazione di malata nel suo letto, non poteva neanche muoversi, ma viveva nella gioia e nella pace. Però ha lottato 10 anni col Signore, dicendo Signore perché, perché, perché. E poi quando ha smesso di gridare perché, ha capito che Dio le stava parlando in questa maniera, la sua malattia era il modo con cui lei parlava, con cui lui parlava. Dio parla anche attraverso la nostra malattia, Dio arriva anche attraverso queste situazioni, Dio sceglie Lui il modo con cui parlarci, non ci parla come vogliamo noi, ma come Lui desidera parlarci. Noi dobbiamo soltanto metterci in ascolto. E il nostro impegno è quello di vivere le opere della fede. Diceva, c'è un commento molto bello di un filosofo russo, quella parola di San Giacomo, la fede senza le opere è morta, Soloviev, dice la fede senza le opere è morta, e poi lui aggiunge, e la prima opera della fede è la preghiera. Sembra non essere un'opera, ma è un'opera, la prima opera è la preghiera. Se tu vuoi che la tua fede diventi viva, prega. Ricordate cosa diceva San Filippo Neri, un uomo che non prega è come un animale muto. Cioè, non sai comunicare, un uomo che non prega, siccome perdi il contatto in verticale, perdi il contatto anche in orizzontale, quindi sei diventato sordo con Dio, diventerai sordo e muto anche con gli altri. È soltanto quando stabilisci un dialogo con Lui che non sei più un animale muto, ma diventi uno capace di comunicare, perché Lui comunica e tu diventi in grado di comunicare. Bene, ritorniamo allora a noi. Questo infinito, eterno, lunghissimo capitolo 9. Siamo al versetto 51 e comincia così. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, cosa sta succedendo? Siamo in quei giorni, dice San Luca. Ricordiamo che qui comincia la seconda parte del Vangelo di Luca, cioè quello che si può dire il grande viaggio di Gesù. Ricordate che San Luca ha concepito le sue due opere, che sono il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, sono le due opere di San Luca, le ha concepite come due grandi viaggi: il viaggio di Gesù da Nazareth a Gerusalemme, questo è il primo viaggio, il cuore di Israele, là. E ricordate che persino nell'infanzia Gesù farà questo viaggio. Maria e Giuseppe lo portano prima lo portano per la purificazione, la presentazione al Tempio, sempre a Gerusalemme. Gerusalemme è il cuore di tutto il messaggio di Luca. Gerusalemme è il luogo dove avvengono le grandi manifestazioni della Pasqua. Tutte le apparizioni, secondo San Luca, avvengono in Gerusalemme. Tutti i grandi misteri pasquali avvengono in Gerusalemme. Quindi passione, morte, risurrezione, apparizioni, Pentecoste, ascensione, tutto lì. Per San Luca c'è questa logica. Gesù arriva al cuore della nazione, arriva lì dove c'è il cuore. Secondo viaggio di Gesù, questa volta è il Gesù risorto. Secondo viaggio è il secondo libro, è gli Atti degli Apostoli, che presentano il viaggio di Gesù risorto, cioè il Vangelo, da Gerusalemme a Roma, il cuore dell'impero. Non è il racconto dell'evangelizzazione di Pietro e di Paolo, tant'è vero che il Vangelo di Luca, gli Atti degli Apostoli si interrompono bruscamente quando Paolo è arrivato a Roma. Infatti non c'è più nessun motivo per andare avanti a raccontare. Ormai il Vangelo ha raggiunto il cuore dell'impero, da lì si irradierà in tutte le membra. Ebbene, il grande viaggio comincia qui, il grande viaggio, quello con la lettera maiuscola, che viene chiamato il grande Exodos, è il grande viaggio di uscita di Gesù, è il viaggio di Gesù che viene tolto da questo mondo per ritornare al Padre, che è il grande viaggio che dobbiamo compiere anche noi. Noi siamo chiamati a ritrovare la strada di casa. Gesù è venuto a insegnarci la strada di casa, la percorre prima di noi e ci insegna come fare a tornare. Qual è il cammino? Il cammino è metterci dietro di Lui. Chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno, dice San Luca. Quindi non è una cosa che tu fai una volta per sempre, ma una cosa che tu fai giorno dopo giorno. È scegliere ogni giorno di scendere sulla strada con Gesù, e questa strada ti porta a Gerusalemme. Notate bene cosa dice Gesù: mentre stavano compiendosi i giorni, quindi è un compimento, il verbo è plerò, è un compiere, è un portare a pienezza. Gesù sta portando a pienezza tutto quanto ha cominciato, quindi sta completando, compiere vuol dire portare a compimento, vuol dire portare al pieno, sta facendo maturare tutto quello che ha cominciato. La traduzione è: si diresse decisamente verso Gerusalemme. In realtà il greco dice indurì la faccia. La traduzione di San Gerolamo è letterale in latino: firmavit faciem suam. Cosa vuol dire indurì la faccia? Gesù stringe i denti e dice: adesso vado. Quindi è una decisione. Quindi il tradurre si diresse decisamente, non dice questo atteggiamento del indurì la faccia muovendosi verso Gerusalemme. È un gesto di forza che fa Gesù, non dice andiamo a Gerusalemme perché ma non so bene cosa mi succederà, però a buon conto, va bene, boh. Non è come andare a Rimini a prendere il sole, non è come andare a Riccione o da qualche altra parte. È un andare in un luogo dove tu sai che riceverai schiaffi, insulti, incomprensioni, percosse e alla fine flagelli e morte. Ma per risorgere, ricordate bene che ogni volta che Gesù parla di morte e risurrezione ci dà una lezione di che cosa sia la Pasqua. Gesù non lascia mai via la risurrezione, così anche San Paolo, andate a vedere, ogni volta che San Paolo parla della passione di Gesù dice Gesù è morto, appatito sotto Ponzio Pilato, ma è risorto ed è apparso. Sono le cose fondamentali, non devi mai disgiungere l'una. Non esiste un Venerdì Santo che non sia anche domenica di Pasqua, è un insieme. Noi dobbiamo educarci a questo. Il mistero di Gesù non è il mistero della passione, ma il mistero di passione, morte e risurrezione. Tutti e tre insieme. Non puoi lasciar via la risurrezione. È sempre in vista di una vita. Non è un donare la vita e basta. Guai se fosse questo. Ma è un donare la vita per riceverla in cambio centuplicata. È un donare la vita per vincere la morte. È un dire di sì all'amore malgrado tutto. È un sì all'amore quando tutto è no, per far vedere che l'amore vince. Questo amore è vincitore, eh? In fondo guardate che questa è la croce, eh? Di fronte a tutti quelli che mi dicono non ti crediamo, non ti amiamo, non ti vogliamo bene, io continuerò ad amarti malgrado tutto, io continuerò a volerti bene, io continuerò a dire di sì anche contro i tuoi no. Tu mi dici vieni giù e io rimango su sulla croce, perché ti amo molto più di quanto ti ami tu. È un amore del malgrado tutto, è l'amore che non si ferma di fronte a nulla. In questo senso Gesù è onnipotente, perché è figlio di Dio e Dio è onnipotente, ma Dio è amore, eh? In questo senso è onnipotente. Mentre il mio amore non è onnipotente, perché io vorrei amarti, ma quando tu mi sputi in un occhio, io a un certo punto dico, ah no, basta, qui fermo. Gesù va oltre. Per questo è onnipotente, non si lascia arrestare da nulla, è un amore che non si lascia arrestare nemmeno dalla nostra trascuratezza, dai nostri no, dai nostri rifiuti. In questo senso è onnipotente, mentre il mio amore non è onnipotente assolutamente, è un povero amore, un amore davvero debole, fragile. Il suo è un amore che resiste di fronte al male, che non si lascia sconfiggere dal male. Questa è la grande differenza, e in questo senso non si può parlare di croce. La croce cristiana non è qualunque cosa, La croce cristiana è la decisione di amare liberamente, gioiosamente, fino in fondo, anche a costo della vita. Ora, se non c'è gioiosamente, liberamente e senza nessun ostacolo, senza fermarsi di fronte a nulla, non è una croce, è soltanto un accidente che ti capita fra capo e collo. Non possiamo parlare di croce come se fosse qualunque inghippo della mia vita. Oh, che croce, sto vivendo un momento di croce. Ma croce non è questo, non è qualcosa che ti capita tra capo e collo, ma è l'accoglienza anche di qualcosa che ti capita tra capo e collo, accettandolo e facendolo diventando amore. Se manca l'amore, non è croce, è solo peso. Quanta gente ha vissuto la situazione di Marta Robben? Stessa malattia. Marta l'ha trasformata in un cammino di santità, altri si sono fermati solo alla malattia. Non esiste, non è la malattia o la situazione che stai vivendo che ti rende santo, ma il modo con cui la affronti. Anche gli animali soffrono, ma non sono consapevoli. È la consapevolezza nell'affrontare questo e farlo diventare tuo che ti salva. Capite che è diverso, eh? Anche gli animali vivono, ma non sanno di vivere. È scegliere di vivere che ti rende uomo. Non basta vivere. La vita non me la sono data io, penso nemmeno voi ve la siete data. Che per quanto i miei genitori si siano sforzati, è stato Dio a dargliela, a permettere a loro di trasmettermi la vita. Però questa vita che io ho ricevuto, ho deciso di viverla. È diverso vivere dal decidere di vivere. Perché si può anche lasciar vivere, eh? Quante persone si lasciano vivere? Senza interrogarsi, senza consapevolezza. È un passare la vita addormentati, insomma, no? È importante invece scegliere di vivere. Bene, allora, mentre stavano compiendosi questi giorni, stavamo parlando di questo compimento, indurì la faccia e camminò verso Gerusalemme. Quindi verso questo luogo che è il luogo del patimento, della sofferenza, del no all'amore, mentre lui sarà un sì all'amore. E mandò avanti dei messaggeri. Quindi Gesù manda avanti qualcuno che gli prepari la strada, il viaggio è lungo. Allora c'erano due possibilità di fare la strada per andare a Gerusalemme. C'era la strada carovaniera commerciale, era quella che passava la famosa via Maris, la via del mare, che è quella che fanno i pellegrini normalmente a ritroso, partendo dall'aeroporto di Tel Aviv per andare verso il nord. Allora ci si ferma poi a Cesarea Marittima, poi ci si ferma al Carmelo, su questa punta che è proprio sul mare Mediterraneo, ci si ferma lì e poi normalmente si va verso Nazareth. Questa era la via più comune per le carovane. Poi c'era la via dei pellegrini, che normalmente era una via un po' più breve, però era più pericolosa perché era meno frequentata e passava giù verso la fossa del Giordano, scendeva giù a Gerico e lì c'erano anche i leoni allora, ai tempi di Gesù, quindi c'erano anche infestate da bestie perché c'era un clima subtropicale, quindi c'erano leoni e altre bestie selvatiche. Si scendeva giù fino a Gerico, poi da Gerico, 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, si risaliva fino ai 780 metri di Gerusalemme, quindi grosso modo più di 1000 metri di dislivello tra Gerico e Gerusalemme, e giù a partire da Gerico, attraversando il deserto, quel pezzo del deserto della Giudea, si saliva cantando i cosiddetti salmi delle ascensioni, o i famosi 15 salmi graduali, che erano proprio i salmi che si cantavano ed erano strutturati in modo tale che uno potesse camminare e cantare, quindi con queste pause di fiato fatte apposta, perché cantando erano fini stabilite in modo tale, quindi è interessante sentire nella lingua ebraica, si ha questa sensazione di pausa, canto, respiro, che è proprio tipico di chi sta salendo, e quindi questi 15 salmi che venivano cantati mentre si saliva, questa pellegrini salivano a Gerusalemme. Gesù sceglie questa seconda strada, che era una strada un po' più pericolosa e che doveva attraversare un luogo non molto amato, un luogo che era abitato, che ricordava a Israele tanti misfatti, ricordate la Samaria, lì c'erano stati non uno ma due vitelli d'oro ai tempi di Geroboamo, lì un popolo che si era traviato, un popolo di sangue misto, si era un po' mescolato per via di matrimoni dopo la grande deportazione assira, con quelli che erano rimasti prigionieri portati lì dagli assiri, è venuto fuori un popolo sanguinisto che gli ebrei guardavano con disprezzo, che erano i samaritani, venivano guardati come dei bastardi, sanguinisto, basta dire questo, non di razza pura, quindi venivano guardati così e soprattutto erano degli eretici, perché non seguivano le sacre leggi inviolabili di Israele. Quindi venivano guardati male, notate bene che Gesù quando parla con la samaritana, i suoi discepoli sono abbastanza sconcertati, ma cosa fa questo qui, si ferma a parlare con una donna samaritana, cioè, non una donna, già parlare con una donna, nessun giudeo praticante avrebbe mai parlato fuori di casa sua, nemmeno con sua moglie. Poteva parlare con una donna in casa sua a patto che fosse sua moglie, fuori zitto con tutti, non si parlava con nessuna donna fuori di casa, era un giudeo praticante. Ora Gesù non solo sta parlando con una che non è sua moglie, ma non è nemmeno giudea ed è addirittura un'eretica, una nemica giurata di Israele, anzi a lei stessa fa notare perché è vestito come un giudeo, oh, tu giudeo, chiedi da bere a me che sono la nostra marità, ma ti rendi conto, poi bere nello stesso vaso, bere la stessa brocca, ma siamo pazzi, mischiare, tu sai che io sono impura, che voi vi guardate con occhi che sono sottile disprezzo. Ebbene, devono attraversare proprio la Samaria, per quello che questo viaggio non era, era il meno sicuro, certo il più veloce, il più suggestivo anche, però era anche l'attraversamento di un luogo che ti rendeva certamente impuro. E Gesù manda avanti i suoi discepoli a preparargli la strada. Che vuol dire preparargli la strada? Vuol dire per una locanda, un pernottamento, perché il viaggio mica si faceva in un giorno, erano 80 chilometri grosso modo, più o meno anche di più, un centinaio di chilometri, mettete ora anche 100 chilometri li fai in un giorno, soprattutto perché non è tutto in piano, su e giù. e poi a piedi e con i mezzi di allora, senza scarpe di ginnastica, non con gli scarponcini, ma beh, che vada con i sandali o a piedi nudi addirittura. E quindi con tutti i mezzi che avevano loro. Allora Gesù si mette in viaggio e manda avanti i messaggeri a preparargli la strada. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Quindi vediamo, ci accogliete, siamo 13 persone, c'è un posto per dormire, ci date una ospitalità, guardate che l'ospitalità presso i giudei era sacra, presso tutti gli orientali, accogliere qualcuno che bussava alla porta era come accogliere Dio, per cui nessun orientale mai, neanche bussassero in piena notte, ti avrebbe lasciato lì, ma sarebbe sceso subito, è Dio, diceva Rai Samaritan, parlando di suo nonno, in un grande libro, Rai Samaritan, sapete, la moglie di Jacques Maritain, nel libro Les Grandes Amitiés, titolato in italiano e edito da Vita e Pensiero ed è intitolato I Grandi Amici, quando parla della sua infanzia in Russia, lei era di origine giudea, parlando di suo nonno dice lei aveva una stima grandissima di questo suo nonno materno, il quale era davvero considerato un santo, un saggio, che arrivavano pellegrini, chiunque, anche non giudeo, che bussava alla sua porta, si alzava pieno di gioia anche in piena notte, aprendogli la porta e trovandogli un posto per dormire, perché per lui era Dio che bussava alla porta. Ricordate la distruzione di Sodoma e Gomorra? Non sono state distrutte a causa dei loro peccati, che pure erano molti, ma a causa del peccato di inospitalità, cioè Dio va a bussare alla porta e loro cercano di abusare di lui, non lo accolgono come un ospite. Quindi non è tanto peccato di sodomia o altro, capite? Infatti Gesù quando sottolinea che non hanno accolto me, non hanno accolto voi, Sodoma e Gomorra verrà trattata meno duramente, perché loro hanno rifiutato gli angeli, non hanno accolto gli angeli di Dio. Invece voi, Cafarno, Corazzin, Bethsaida, non avete accolto me, che sono il figlio di Dio, Dio stesso. Allora, non accogliere l'ospite era non accogliere Dio. Quindi sono indignati gli apostoli, come? Ma essi non vollero riceverlo. Ma non tanto perché era una persona sciagurata, non gradita, no, perché avevano saputo che era in viaggio verso Gerusalemme. Come? Va in viaggio verso Gerusalemme, voi sapete che nemmeno il Tempio riconoscevano i Samaritani, avevano un altro Tempio, vi ricordate che anche la Samaritana, il capitolo 4 di Giovanni lo cita, no? Dice, voi dite che bisogna adorare sul monte di Sion, in Gerusalemme, noi diciamo che è qui, ricordate che il pozzo di Giacobbe, dove Gesù incontra la Samaritana, si trovava in mezzo tra i due monti, una pianura, tra i due monti, da una parte il monte Ebal, dall'altra parte il monte Garizim. E sul monte Garizim c'era un tempio dedicato a Dio, era il famoso tempio dei Samaritani. Allora dice, no, i nostri padri, i Samaritani, dicono che bisogna adorare qui. Voi dite che invece il vero tempio è quello di Gerusalemme, dov'è che dobbiamo adorare? E qui la famosa battuta di Gesù, ma né qui né là non è importante adorare Dio in un tempio, ma importante è imparare ad adorare Dio nel tuo cuore, in spirito e verità. L'unico pellegrinaggio che devi fare non è fuori di te, ma dentro di te. Entra dentro di te e troverai Dio, Dio è lì. Dio ti vuol parlare e tu sei sempre assente, sei sempre fuori, comincia a entrare nel profondo. Ebbene, allora, questi non lo vogliono ricevere perché sanno che è diretto a Gerusalemme. Domanda, anche qui possiamo farci già faccio una domanda, sapendo che Gesù è diretto a Gerusalemme tu lo accoglieresti? Cioè sapendo che Gesù sta facendo un viaggio verso il dono di sé e ti dice vieni con me, tu andresti con lui e quindi sei disposto tu ad accoglierlo? Cioè in fondo la grande domanda che Luca fa qui dice, questi discepoli stanno seguendo Gesù a Gerusalemme ma mica capito un granché. Sono più logici gli altri che non volendolo seguire non vogliono neanche sentire parlare di Gerusalemme. Tutto sommato questi poveri samaritani perlomeno hanno una scusa, hanno un attenuante. sanno che Gesù va a Gerusalemme, ma loro non hanno mica neanche deciso di stare con lui. Gesù invece ti sta invitando a indurire anche tu la faccia e a deciderti di fare questo viaggio che è il viaggio del dono di te. Sei disposto a metterti dietro di lui per cominciare anche tu questo viaggio? Oppure sei disposto a scendere sulla strada per fare questo grande viaggio, per diventare suo discepolo, per imparare a donarti come lui si dona? Qui ecco, penso è la grande domanda. E sapendo che lui ti porta a Gerusalemme, non sei disposto a prendere anche tu a sassate, a chiudergli la porta in faccia, a dire, senti Signore, grazie no. Quante volte? Io dico personalmente, quante volte dico grazie no, Signore. Preferirei che tu andassi in qualche posto un po' più allegro, a Gerusalemme. Sarà bello, intanto è in salita, si fa fatica a andare su, no? E quindi non è proprio un luogo di puro riposo, poi tutto sassi, partiamo in un bel posto verde, con tanta erba, no, Gerusalemme. Questa città che è la città del dono di sé, è la città della presenza di Dio, è il luogo dove tutto trova il suo compimento, Gesù deve compiersi, i giorni devono compiersi lì, e Gesù sta andando lì. È il luogo dove se vuoi andare devi davvero indurire la faccia. Ci vuole una grande forza, un grande coraggio per deciderti ad andare a Gerusalemme. E allora, quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero. Intanto chi sono questi Giacomo e Giovanni? Ve li ricordate Giacomo e Giovanni? Erano quelli che avevano chiesto a Gesù di sedere uno alla destra e uno a sinistra. Sono gli stessi che hanno pensato che Gesù sono i figli di Zebedeo. Sono coloro che hanno pensato che il regno di Gesù è una bella avventura. Erano andare a prendere il potere. Era un sistemarsi per tutta la vita. Gesù ha continuato a parlare di croce, ha continuato a parlare di mettersi dietro di lui, e loro in realtà cosa hanno fatto se non il cercare di procurarsi un posto sicuro. Sto cercando il posto dove abbiamo trovato il famoso brano dove chiedono di sedere a destra o a sinistra, comunque sia. E allora cosa succede? I discepoli, Giacomo e Giovanni, proprio quelli che non hanno capito un granché di Gesù, dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Cioè, facciamo un gesto clamoroso e gli facciamo vedere chi siamo. Far scendere il fuoco dal cielo era qualcosa di eclatante, molto, molto, molto forte. Il fuoco dal cielo era già sceso su Sodoma e Gomorra, non hanno accolto, vedete Signore? Vedi Signore, su Sodoma e Gomorra è sceso il fuoco, perché non facciamo incendiare questi ribaldi, questa gente che ti sta rifiutando? Come? Tu stai facendo il tuo viaggio trionfale a Gerusalemme e questi osano rifiutarti, l'ospitalità, facciamoli fuori tutti. Oppure è un gesto clamoroso di tipo profetico. Facciamogli vedere. Non hanno capito che Gesù è l'ultimo, che Gesù è il bambino, che Gesù è il più inerme, che la forza di Dio è l'amore, il perdono, che la potenza di Dio non si esprime col fuoco che viene dal cielo, perché i primi sarebbero stati noi ad essere bruciati. Quando noi invochiamo il fuoco sugli altri ricordiamo che il rischio è che poi la stessa punizione venga su di noi quando noi ci troviamo nella stessa situazione. Per cosa bisogna stare attento a invocare il fuoco sugli altri, perché non si sa bene come finiremo noi. E questi due che invocano il fuoco sugli altri, alla fine se Gesù avesse dovuto usare lo stesso parametro con loro, non sarebbe andato molto bene. E allora i consumi, cosa fa Gesù? È interessante. Gesù si voltò La perché la traduzione avete voi, gli rimproverò forse? In realtà Gesù gridò. Che grido è? È lo stesso verbo, possiamo dire sgrido, è lo stesso verbo che viene usato quando Gesù grida contro gli spiriti immondi. È un esorcismo. Gesù sta esorcizzando questi due discepoli. Voi siete come Satana. Ricordate cosa dice Gesù a Pietro dopo che Pietro lo vuol dissuadere, ricordate in San Pietro, soprattutto in San Matteo e in San Marco, quando Pietro chiama in disparte Gesù, dice: Signore Dio, te ne scampi, ma tu vai a Gerusalemme, ma sei matto, e Gesù dice: passa dietro di me, Satana. Gesù grida, quindi contro gli spiriti immondi Gesù grida: esci, taci, esci da quest'uomo, taci, grida nella tempesta. Gesù, ricordate la tempesta sedata, che Gesù grida. Quindi Gesù sta scacciando lo spirito immondo dai suoi discepoli. Voi siete indemoniati, voi ragionate secondo Satana, il quale vuole il fuoco dal cielo, il quale vuole la vendetta. Io sono venuto per l'amore, non per la vendetta. Non so se si capisce così, perché leggendo così ci risgrida. No, no, non è uno sgridare, ma è piuttosto un pronunciare un esorcismo contro noi, quando noi vorremmo un Dio del tuono, un Dio del fulmine, un Dio della forza. Mentre il nostro Dio è il Dio dell'amore, il Dio del perdono, il Dio della misericordia, è il Dio della fragilità, è il Dio della povertà, dei piccoli, degli ultimi. Quando tu ti ostini a volere un Dio così, non so se avete notato che tutto questo capitolo 9 non continua a battere su questa cosa. Gesù sta facendo un discorso e loro ne fanno totalmente un altro. E loro siamo noi alla fine, eh? Gesù continua a insistere su un versante e noi ostinatamente ad aspettare un Dio che arriva sull'altra porta. Lui sta arrivando dalla scala di servizio, perché è la scala dei poveri, degli ultimi, e tu continui ad aspettarlo sullo scalone d'onore, e lui di lì non passerà mai, perché le passatoie non le vuole. Ecco, allora bisogna farci vuole un esorcismo. Tu ti stai comportando come il Satana, anche tu ti stai comportando come una persona che ha scelto di cedere alla tentazione, le famose tentazioni del deserto. Tu hai ceduto alla tentazione, e gridò. E disse, non so quanti tra di voi non c'è, secondo me questa è una delle frasi tagliate che secondo me invece bisognava mettere. Perché sono andato a vedere nella edizione critica, faccio presente per esempio che il codice Vaticano, il codice sinaitico, l'alessandrino e poi quello di Efrem che si trova a Parigi e quello di Cambridge, se non erro, no, quello di Cambridge no, ma poi L che è quello di Parigi, Lutezia, e poi il V doppio che è quello di Washington, un altro antico codice del V secolo, sono tutti codici che vanno dal IV al V secolo, e anche il codice Delta, che non so bene che codice sia, andiamo a vedere che cos'è, ecco il codice di St. Gallen in Svizzera, che è del IX secolo, hanno un versetto in più, che vi dico, che voi non trovate probabilmente, forse neanche in nota, non so se la Vigilia di Gerusalemme lo mette, ma il versetto è questo, se volete ve lo leggo in greco, perché ho qui il testo sotto, Kai Eipen, e disse, Ucoidate poiu pneumatoseste, e disse, non sapete di quale spirito siete, sta dicendo Gesù ai discepoli, quindi grida, e poi dice, voi non sapete di quale spirito siete, cioè, lo dice lì, lo dice sotto, non lo so, ecco perché io non ho guardato sulla via di Gerusalemme, ho guardato soltanto sul mio piccolo Vangelo che è quello che usavo quando insegnavo e quindi all'età di Matusalemme, però sono andato a vedere perché qui mi ricordavo che c'era un pezzo tagliato, quindi è uno dei pezzi. Voi non sapete di quale spirito siete, che cosa vorrà dire che non sapete di quale spirito siete? Ricordati che tu sei figlio della verità, che tu sei figlio della luce, non ti puoi comportare come figlio delle tenebre. Qual è lo spirito da cui tu sei derivato? Tu non sei di spirito satanico, tu non capisci qual è la qualità della tua vita. In fondo Gesù sta richiamando, ma non capite che tra voi e loro c'è un salto di qualità. Perché ti vuoi comportare come i pagani? State rimproverando questi eretici che non mi accolgono e state facendo il peggio di loro, perché facendo scendere fuoco dal cielo voi vi mettete alla loro portata. Anziché accettare il male e accettare la sofferenza, e accettare l'umiliazione, voi volete rispondere con l'arroganza, con la vendetta. Questo non è secondo lo spirito che avete ricevuto. Voi avete uno spirito nuovo, siete diversi, non sapete di quale spirito siete. E aggiunge, giacché, il giacché credo che sia un gar, vediamo, sì, o gar iost tu antropu, u keltem su casa antropon apolesai allassosai, che vuol dire, il figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. E questo è il motivo per cui lui è venuto. Non è venuto per perderci, ma per salvarci. Voi siete ancora in una categoria molto arretrata, siete ancora fermi all'Antico Testamento, siete ancora fermi alla vendetta, alla violenza. Io sono il figlio dell'amore di Dio, io sono colui che porta la tenerezza, la consapevolezza di un amore che è più grande dell'odio. Ricordate il porgi l'altra guancia, il non opporti al malvagio, se uno ti costringe a fare un miglio con lui tu fanne due, se uno ti vuol togliere il mantello tu togli e tu regali anche la tunica, cioè non opporti mai al male. Allora Gesù richiama, ma avete dimenticato chi siete? Ecco, io credo che anche qui è una domanda, di fronte a certe nostre reazioni, di fronte quante volte, di fronte alla violenza, questo qui bisognerebbe farlo fuori, bisognerebbe fargli fare la stessa fine, ma guarda quanta violenza, quante... No? Domanda, Gesù che ci dice, non sapete di quale spirito siete, ma tu sei una persona nuova, sei davvero una persona nuova? Tu hai ricevuto il battesimo, ti stai comportando da battezzato. Tu hai ricevuto l'Eucaristia e la ricevi ogni giorno, ma ti stai lasciando trasformare da Gesù. Il tuo cuore sta diventando il cuore di Gesù. Il tuo modo di pensare sta diventando il modo di pensare di Gesù. O c'è ancora la violenza, la rapina, o c'è ancora la vendetta. Gliela faccio pagare. Ma questi le devono capire. Insomma, noi lo facciamo... Non state bene che noi siamo sempre così. Però... bisogna che qualcuno glielo dica, ma bisogna, pedagogicamente questa cosa farebbe bene, ma è giusto che, non vedete che noi tiriamo fuori tutte queste cose, sono tutte delle storie che alla fine però non vanno molto d'accordo col Vangelo, Certamente che pedagogicamente sarebbe stato corretto che Gesù lanciasse fulmini dalla croce, no? Pedagogicamente sarebbe stato corretto che mentre uno lo crocifiggeva prendeva una scossa che lo stramazzava a terra, no? E invece Gesù no, sceglie un'altra strada, c'è un altro spirito, voi non sapete di che spirito siete, noi lo sappiamo di quale spirito siamo, ce lo domandiamo di quale spirito siamo. Siamo convinti che il figlio dell'uomo, cioè il debole, il povero che viene da Dio, l'ultimo, il figlio dell'uomo è un po' questo, ve lo dicevo, il fragile, l'inerme, il figlio dell'uomo, non è venuto per perdere le anime, psychai, potremmo tradurre ancora meglio le vite. Gesù è venuto a dare la vita, non a toglierla. È bellissimo, un Gesù che viene a dare la vita. Voi volete togliere la vita a queste persone, ma io sono venuto a dar la vita, non a tirarla via, non a far fuori la gente. Ecco, e qui capite, anche noi cristiani domandiamo, ma io difendo la vita, la voglio la vita, in tutte le sue forme, capite, in tutte le sue forme, dalla vita anche malata, ma ha una sua dignità, anche una vita inferma ha una sua dignità, la dignità della sofferenza di un uomo, non di un cane, a cui per alleviargli la sofferenza io gli faccio un'iniezione. E davvero lui vuole la vita, non la morte, vuol dire scegliere la vita in maniera piena, totale. Io non sono venuto a portare il benessere, ma una vita vivere, è la qualità della vita, capite? Non è la vita, è la qualità della vita, che non vuol dire una vita senza sofferenza, ma una vita dove la sofferenza abbia un senso, un significato e una direzione, senso vuol dire tutte e due le cose, significato e direzione. Una sofferenza senza significato è una sofferenza buia, una sofferenza senza direzione è una sofferenza insensata. La sofferenza ha sempre un significato, una direzione, se gliela dai tu però, dipende da te. E si avviarono verso un altro villaggio. La decisione è questa, c'è tanto posto nel mondo. Se ogni volta che trovi un ostacolo vuoi distruggere tutti quelli che ti stanno davanti, che ti hanno messo l'ostacolo, ti troverai ben presto con un mondo desolato e un deserto davanti a te. Il mondo è grande, vai avanti, non lasciarti scoraggiare, ci sono tanti villaggi. Se uno non ti accoglie vai in un altro. Ricordate che qui Gesù sta mettendo in pratica ciò che aveva già detto e che troveremo più tardi, cioè nella prossima riflessione, il proseguo della nostra riflessione. Cioè, ricordati che il mondo è così grande che non avrai neanche tempo di girarlo tutto. Non avere paura. Non ti accolgono da una parte, ma vai dall'altra. Non ti ascoltano, non ti preoccupare. Comincia a vivere la tua vita. Sii testimone dell'amore di Dio. L'importante è che tu sia consapevole di quale spirito sei. Se tu sei consapevole di quale spirito sei, se sei testimone dell'amore di Dio, qualcosa succederà. Perché, come diceva Raoul Follero, tutto l'amore seminato prima o poi fiorirà. Tu semini amore, qualcosa verrà fuori. Se tu semini violenza non raccoglierai se non violenza, ma se semini amore viene fuori amore. Che ti importa di non vedere i frutti subito? Non è importante vedere i frutti subito, l'importante è scegliere di essere amore sempre, non di amare, ma di essere amore, perché io posso anche recitare l'amore, io posso anche far finta di amare, una bella recita. Ricordate che la definizione di Dio che da San Giovanni non è Dio ama, ma Dio è amore. Che io posso benissimo recitare la commedia dell'amore, posso andare sul palcoscenico a recitare la commedia, la tragedia di Shakespeare, Giulietta e Romeo, e odiare l'attrice che fa Giulietta tanto da cacciargli Giulietta negli occhi e fargli uscire dall'altra parte, eppure fare una bellissima scena e far piangere il pubblico commosso, e poi dietro le quinte dagli un pugno sulla testa e poi venire fuori a prendere gli applausi. Ho recitato perfettamente l'amore, ma se io sono amore vuol dire che ogni cosa che faccio diventa amore, capite? Allora la nostra meta non è fare gesti d'amore, ma diventare amore. Se Dio è amore, tu sei figlio di Dio, diventa amore. Allora qualunque villaggio andrai, non ti preoccupare, tu sarai amore, tu porterai amore, perché tu stesso sei amore, perché tu stesso sei figlio di Dio, perché tu, Dio è in te e tu trasmetti Dio se sei diventato amore. Non c'è bisogno di fare dei gesti o dei proclami dicendo io vi amo, ma non c'è mica neanche bisogno di dirlo. Santa Teresina diceva, se tu diventi amore ti basta raccogliere anche soltanto uno spillo da terra e tu salvi un'anima, perché il tuo gesto è un gesto d'amore, perché tu sei diventato amore e tutto in te è amore, dalle piccole cose alle più grandi. Ecco, io credo che anche questi pochi versetti, ne abbiamo fatti 5, progrediamo, vedete, 2 l'altra volta, 5 adesso, anche questi 5 versetti credo che hanno qualcosa da dirci, in fondo. Il Vangelo ci parla, è un po' la nostra storia, il nostro metterci dietro Gesù per andare a Gerusalemme con tutte le nostre incertezze, le nostre paure, con tutti i nostri, con tutte le nostre desideri di fulmini, di saette, di fuoco dal cielo. E dall'altra parte la pazienza di Gesù che continua a esorcizzarci, che continua a dirci tira fuori tutti quegli spiriti che hai dentro perché non sai di che spirito sei. Questo ricordo che siamo diversi, che lui è venuto perché vuole la vita e che noi dobbiamo essere portatori di vita, dobbiamo essere coloro che scelgono continuamente la vita. Con tutto quello che questo comporta, scegliere la vita vuol dire scegliere anche di dare la vita, purché la vita trionfi. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, dice Gesù. Non sono venuto a dare qualcosa, ma la vita, tutto. Ecco, chiediamo al Signore, chiediamolo a Gesù.